Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Tutto Calcio Femminile su TMV Radio. Le prime tre giornate del campionato di Serie A sono andate in archivio, c'è la pausa per la nazionale che si giocherà due gare fondamentali di qualificazioni ai prossimi europei. Per un campionato, quello di Serie A, che come detto si ferma, ce n'è un altro che inizia, il campionato di Serie B. E allora diamo subito il benvenuto questa sera al nostro primo ospite, Renzo Olivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori e soprattutto allenatore del Pontedera Femminile. Buonasera mister e grazie per essere
buonasera,
con noi.
Buonasera.
Buonasera, dicevamo appunto inizia la Serie B, una Serie B che con il suo Pontedera vi siete guadagnati sul campo lo scorso anno in Serie C, in un girone molto difficile anche con squadre dalla storia molto, molto importante forte, come sì. La Torres. Che campionato l'aspetta?
Ma io credo che sarà un campionato di sofferenza perché incontriamo squadre probabilmente molto superiori a noi, che dovremo di domenica in domenica fare qualche miracolo. Probabilmente la partita di domenica prossima con la Lazio
è la peggiore,
non è neanche facile per i miracoli, però si prova ad adattarsi alla categoria, a cercare di fare bene. Una squadra che ha giocato quasi sempre un buon calcio, vogliamo fare questo, ecco. Sappiamo però che in questa categoria qui è molto più difficile.
Sì, anche perché quest'anno il campionato è stato allargato a 14 squadre rispetto alla passata stagione, ci saranno però di conseguenza anche addirittura quattro retrocessioni, sì, che sono veramente tante, perché su 14 squadre praticamente basta essere poco sotto metà classifica e già si rischia di essere in una situazione molto molto complicata. Come stanno però le sue ragazze? Io sono convinto che avranno sicuramente tantissima voglia di giocare dopo questo lungo periodo di pausa.
Sì, abbiamo fatto le due partite di Coppa Italia
che sono andate bene, ricordiamo, col Perugia, esatto.
Turno, sì. Sono andate bene, la condizione ancora però non è ottimale. Stanno bene, hanno voglia di giocare, siamo contenti di aver passato il turno, così avremo l'occasione di fare altre due partite con squadre di Serie A, che per noi era un sogno perché siamo partiti dalla Serie C regionale, poi Serie C interregionale, poi Serie B, quindi grande voglia, grande entusiasmo, però lo sappiamo che
sarà un campionato dove dovete sicuramente combattervi, certo, è quello chiaro.
Combatteremo, sì, cambiare, non cambiare mentalità, perché l'anno scorso eravamo una squadra che la palla la teneva spesso, su 90 minuti, eravamo, e quindi la cura della fase di non possesso palla, della difesa, era abbastanza relativa, via, perché eravamo sempre in attacco. E quest'anno cambierà musica, probabilmente.
Esatto, e probabilmente purtroppo, come dicevamo già dalla prima partita contro la Lazio, una sua giocatrice, la Del Prete, sulla nostra app Tutto Calcio Femminile, in un'intervista ha detto che nel Pontedera c'è un solo fuoriclasse ed è lei, mister, e che senza di lei il Pontedera non avrebbe raggiunto determinati risultati. Ma c'è invece una calciatrice che lei giudica una fuoriclasse nella sua squadra?
Ma allora ci sono ragazze e ne ho preso ancora una da Foggia che ha giocato solo calcio a 5, per cui è difficile prevedere dove potrà arrivare, però secondo me ha possibilità di fare una buona carriera. Ci sono ragazze che sono migliorate tantissimo. Qualcuna di queste può arrivare in Serie A, secondo me.
Addirittura.
Sì, secondo me sì, qualcuna. Persone che sono ragazze che sono fatte quasi una fissazione, tant'è che sono migliorate tanto. Avevo previsto un paio d'anni, tre, e ora ci siamo.
Quindi è il momento di vedere che cosa valgono queste ragazze.
Sì.
Sul tema allora le faccio una domanda un po' particolare. Secondo lei è più difficile per una squadra, per una calciatrice, l'impatto al passaggio dalla C alla B o dalla Serie B alla Serie A?
Dalla C alla B è dura, dalla B credo che sia più dura. È un po' come nel calcio maschile, quando vai a toccare il vertice e la Serie A, l'impatto è durissimo. Qualche promozione mi è capitato di farla via. E quando passi di categoria, le prime 5-6 partite sono le più difficili, perché ti devi adeguare a un passo diverso, a cose diverse di pensiero, più velocità di tutto, fisica e di idee. Quindi la difficoltà sta qui.
E riguardo, tornando un attimo alla vostra avversaria di domenica, lei sicuramente conosce Lotito, ma si è davvero così innamorato del movimento femminile? Perché ha fatto degli investimenti importanti che fino ad ora forse non aveva mai fatto, portando straniere di grandissimo livello in Italia.
Sì, non l'aveva mai fatto, però aveva calciatrici di valore, tant'è che non è andato a Serie A, i calcoli matematici per 1-0-20, quindi la squadra che anche l'anno scorso ha fatto benissimo, poi ha preso calciatrici di alto livello e di grande qualità, insomma quindi è una squadra che credo che sia fuori dalla portata per tutti.
Sì, questo è un po' quello che infatti dicono tutti, ci sono tante buone squadre che possono lottare per la promozione, però si parla sempre del secondo posto per la promozione.
Credo anch'io. Però ci sono tante buone squadre, da quello che mi dicono, da quello che so. Io al corso a Comerciano sono allenatori che poi incontro in campionato, perché è un corso fatto per diplomare anche quelli che allenano in A e B femminile e che gli manca il patentino per allenare di sopra, quindi lo stanno facendo e me lo raccontano un po' via.
Sì. E appunto, parlando dei suoi corsi che tiene a Coverciano, abbiamo notato che comunque ci sono tante calciatrici che stanno iniziando a seguire il corso, tante ex calciatrici che vogliono iniziare un percorso. Ci racconta come sono particolarmente determinate, pignole, c'è un qualcosa che nota magari di differente dagli uomini?
Sono determinate. Ora ce ne sono quattro percorso, la del prese ha fatto il corso UEFA A, ma tanti avevano fatto l'UEFA B prima, stanno facendo l'UEFA C, io ne ho 5-6 diplomate. Il calcio che pensano, o perché hanno cominciato ad avere allenatori di livello, cominciano a pensare a un calcio di alto livello anche loro. Io parlo di 5-6 anni fa, probabilmente questi pensieri non c'erano. È aumentata la qualità degli allenatori, è aumentata la qualità delle calciatrici, è aumentata la qualità delle calciatrici che fanno il corso allenatore. È un po' una catena.
Sì. È anche aumentato probabilmente il livello delle allenatrici, che quindi hanno dimostrato di poterci stare abbondantemente e di conseguenza hanno fatto da apripista, un po' come le calciatrici del passato a quelle di ora.
Sì, ma per quanto riguarda le allenatrici, io dico strada nel calcio femminile, però io credo che piano piano cominceranno ad entrare anche nel calcio maschile.
Sì, questo è un tema assolutamente interessante, ma secondo lei perché ancora non c'è coraggio da parte di un presidente di una società maschile di affidare una panchina a una donna, o forse ancora hanno voglia di fare un percorso di crescita per valorizzare il calcio femminile e quindi decidono di rimanere?
Credo che sia la seconda ipotesi. Poi è anche vero, è una discussione che ho fatto, guardate, senza che vi arrabbiate, quelle brave, calciatrici brave che sono state squadre importanti, partite e partite difficili ne trovavano tre l'anno, parlo dei campionati di una volta, tre l'anno. Allora dico, bambine, io ne so un po' di più, e so un po' di più perché ho allenato in tante squadre, in tante partite, credo di averne perse un 200, quindi sono tornato a casa 200 volte abbattuto col giramento di scatole, a capire come mai si era perse, a studiare. Chi ha fatto un percorso un pochino più facile ha bisogno di un pochino più di esperienza e di tirocinio,
un po' più di gavetta, un po' più di gavetta.
Poi arrivano, non è che anzi.
E noi abbiamo notato in queste prime tre giornate di Serie A un livello medio veramente superiore anche solo rispetto allo scorso anno, dove pure si diceva che il livello era già cresciuto. Io penso che anche per la Serie B si possa dire lo stesso.
Ma non lo so, è da vedere. In Serie A sì, ci sono squadre tipo l'Empoli che stanno praticando un calcio bello da vedere, ma sono squadre che hanno cambiato struttura della squadra, si sono rinforzate, insomma.
Sì, sì, quello è assolutamente vero.
C'è una regione che c'ha la Fiorentina, l'Empoli, il Florencia, altre squadre di Serie A, quindi siamo anche messi bene da questo punto di vista.
Sì, sì, quello è vero. L'ultima domanda, mister, per fare un sorriso. Dopo di lei come ospite avremo Marta Carissimi, appunto una ex calciatrice, una ragazza che sta facendo il suo corso. E allora le chiediamo, così almeno attacchiamo poi con Marta tra pochi minuti, ma com'è lei come allieva? È una buona allieva?
Sì, brava, approfondisce, senta, ma come tutte le altre, qualcosa, trovano qualcosa di nuovo. Le calciatrici di 10 anni fa che arrivavano trovavano tanto di nuovo. Oggi, grazie agli allenatori che hanno avuto, arrivano con più conoscenze. È la stessa cosa che vale per i calciatori. Quelli che arrivano oggi, ma è la storia della vita, il mondo va avanti.
Sì, 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 e si migliora.
Sì. Certo.
Mister, io la ringrazio davvero tanto, le faccio un bocca al lupo a lei e al suo Pontedera per fare la stagione migliore possibile. Speriamo di risentirci magari a fine anno con il
grazie.
Sorriso e a presto, la ringrazio.
Migliore possibile, grazie.
Grazie a lei. Abbiamo salutato quindi mister Ulivieri, che avrà una partita estremamente difficile domenica appunto contro la Lazio, strafavorita per la Serie B. Come dicevamo, invece, per la Serie A c'è un periodo di pausa dovuto alla nazionale, un periodo molto lungo perché la quarta giornata del campionato di Serie A si giocherà il 4 ottobre, quindi tra praticamente quasi un mese. Per quanto riguarda le nazionali della CT Bertolini, si ritroveranno domani a Coverciano per iniziare il raduno che le porterà poi giovedì 17 settembre alle ore 20:45 a giocare contro Israele ad Empoli, allo stadio Castellani, una delle due partite molto importanti. Quella dopo si giocherà poi martedì successivo, ancora il 22, alle ore 14 in Bosnia e Erzegovina, le ultime due gare prima dei due big match contro la Danimarca. Torniamo, è arrivata la seconda nostra ospite, è un piacere per noi averla qua. Da calciatrice possiamo dire che ha vinto tutto, ha vinto Scudetti, Coppa Italia, ha vinto addirittura in Islanda. Come donna basterebbe vedere come le altre calciatrici l'hanno salutata al momento del suo ritiro alla fine dello scorso anno con il Milan per capire di che personaggio si parla. Marta Carissimi, benvenuta, è un piacere.
Ciao a tutti, grazie mille, è un piacere per me anche.
Marta, allora ti faccio una prima domanda particolare, perché appunto raccontavamo che hai deciso di chiudere con il calcio, però una tua collega, una di quelle che ha vinto con te lo scudetto a Firenze, il tuo secondo scudetto, come Giulia Orlandi, ha deciso di rimettersi gli scarpini ai piedi dalla Serie C, e quindi, ma e te, nostalgia no?
No, assolutamente. Devo dirti che la mia è stata proprio una scelta molto consapevole, che è arrivata proprio a a chiusura di un percorso che è stato bellissimo, ma che è era finito chiuso. E quindi assolutamente.
Avanti al futuro. Allora, intanto ti possiamo dire, non so se lo ascoltavi, che Ulivieri ti ha fatto i complimenti. Ha detto un'alunna che approfondisce e molto determinata, quindi assolutamente ti ha fatto molti molti complimenti. Ora te li devi meritare durante il corso, mi raccomando. Esatto, non farci fare brutta figura all'esame. Senti, con te noi vorremmo fare, se possibile, una carrellata proprio su queste prime tre giornate di Serie A. Tre giornate che ovviamente non possono aver dato dei giudizi definitivi, perché siamo alla terza giornata, sarebbe assurdo pensarlo, però in testa ci sono sempre Juventus, Fiorentina e Milan.
Beh sì, sicuramente sono le tre squadre che ai nastri di partenza, anche in virtù del mercato estivo, insomma, puntano a giocarsi le prime posizioni, e queste prime tre giornate hanno già in parte delineato un percorso. Poi ovvio che tre giornate non sono nulla, esatto, però esatto. Fanno parte ovviamente su 9 punti, e quindi alla fine dell'anno saranno molto importanti. Quindi insomma, non c'è, da quel punto di vista non sorprende, ecco, direi che non sorprende, non è una novità, sono tutte appunto squadre attrezzate da anni e squadre che ogni anno si rinforzano, ognuna con la sua strategia, con la sua identità, però tutte per provare a vincere ed andare poi in Europa.
Ma pensi che un po' il gap si sia ridotto? Perché a differenza dello scorso anno, dove la Juventus poteva permettersi di aspettare e quindi avere poi sul finale Bonansea e Salvai, che non erano in partenza disponibili, quest'anno per assurdo è la Fiorentina, che dovrebbe avere già dalla prima gara post sosta la Kim, una americana di cui parlano estremamente bene, ma lo stesso Milan ha tante calciatrici. Una è la sua amica Salvatore Rinaldi, che stimo molto, che possono dare una grande mano e che ancora non hanno avuto modo di giocare.
Ma guarda, certo, la Juve ha anche Urtig, che ha appena preso.
Sì, quello è vero, hai ragione. Hai ragione.
Quindi ognuno ha le sue armi, insomma, che ancora
Gliassi
non è
nella manica.
Sarà molto interessante vedere la ripresa, anche perché alla ripresa si parte subito forte con un bel big match tra Milan e Juve, la settimana successiva è un'altra Juve-Fiorentina, quindi insomma penso il mese di ottobre sarà curioso e interessante vederlo per capire insomma come si spostano, se si sposteranno degli equilibri, insomma. Quindi ripeto, sono tutte squadre che hanno fatto un ottimo mercato. Ovviamente la Juve partiva già da una formazione molto collaudata, e quindi, così come l'anno scorso ha inserito dei profili in ruoli specifici, così ha fatto quest'anno. E la Fiorentina ha avuto diverse partenze, ma altrettanti innesti di alto livello, e il Milan anche ha fatto, al di là di io che ho smesso, poi ci sono state diverse giocatrici in uscita e hanno rinforzato assolutamente con atlete di alto livello. Quindi rispetto agli anni passati, ogni stagione che passa il campionato si alza di livello. E il gap tra tutte, al di là delle prime, proprio tra tutte le squadre si sta assottigliando, e quindi questo è molto bello, perché diventa sempre più spettacolare.
Come hai detto giustamente, queste tre squadre noi ce le aspettavamo. Ci aspettavamo però probabilmente anche qualcosa in più da Roma e Inter, che invece qualche difficoltà in questo avvio lo hanno dimostrato.
Non hanno neanche avuto un inizio di calendario facilissimo, perché comunque hanno incontrato l'Inter, ha subito incontrato la prima la Fiorentina e la Roma anche col Sassuolo, quindi non hanno avuto, magari rispetto alle altre squadre, un inizio facilissimo. Sono anche loro squadre che hanno fatto degli acquisti, cambiando magari delle giocatrici tra le prime 11 in questo momento, quindi è anche insomma normale, si può dire, che debbano trovare un assestamento, proprio perché non sono ancora così collaudate come le altre squadre, quindi sicuramente hanno questa prima parte iniziale, hanno fatto un po' più di fatica, però penso che poi insomma il lavoro premierà le loro qualità, perché sono assolutamente squadre di alto livello.
Sì, sì. Hanno magari appunto, diciamo, sorpreso leggermente in negativo queste due squadre, ce ne sono due che hanno sorpreso in positivo. Allora, si parla di Sassuolo ed Empoli. In realtà, come giustamente mi dicevi l'ultima volta che ci siamo confrontati, sono sorprese per chi non conosceva bene le calciatrici acquistate.
Certo, sono squadre che non sorprendono, e lo dice già la classifica dello scorso anno. Poi sono squadre che sono andate a rinforzarsi con elementi di grande spessore, perché l'Empoli sono anni che lavora molto bene sulle giovani, e quest'anno ha fatto, soprattutto nel reparto offensivo, degli acquisti di grande talento, molto giovani come Polli o come Lionna, ma per chi conosce il femminile non sono giocatrici che si scoprono oggi. Quindi insomma Lionna arriva dalla Juventus, dove già due anni fa giocava in prima squadra, ha fatto un ottimo campionato, tre anni fa, il primo anno della Juve, e Polli si era già messa in risalto 4 anni fa con la Jesina, con la nazionale poi under 17, poi è passata al Tavagnacco, ha avuto la sfortuna di avere così giovane un crociato, sì, rotto, sì. Quindi insomma questo anno e mezzo, se togliamo l'altra metà del Covid, ovviamente non ha potuto dar continuità, però sono veramente dei grandi talenti, e infatti adesso sono anche state convocate in nazionale, ed è davvero, davvero bello, sono davvero contenta per loro, perché comunque se lo meritano, ed è, dico, bello vedere come squadre come l'Empoli, ma abbiamo visto un Sassuolo con una novità maltese che nessuno
clamorosa,
si aspettava,
clamorosa, impressionante.
Bugheia 2004 con una personalità, oltre a delle qualità tecniche ovviamente, che veramente impressionanti.
Sì, lì un grandissimo applauso a tutta la dirigenza del Sassuolo per essere andata a prendere una ragazzina estremamente giovane, 16 anni.
Ma certamente, E poi hanno messo elementi di esperienza come Parisi.
E su Parisi purtroppo, esatto,
grande in bocca al lupo, perché insomma è in attesa di, sì, di sapere come sia il ginocchio. E
glielo facciamo anche noi, ci uniamo.
Che non sia quello che si teme, quindi speriamo anche per lei innanzitutto, e poi ovviamente per il suo apporto alla squadra. Quindi insomma sono comunque squadre, al di là di questi nomi che ho detto, perché magari sono quelli che si sono distinti di più, ma in queste prime giornate, ma ne potrei fare una carrellata, perché
sì,
veramente
sì, è vero,
sono due squadre che stanno lavorando molto bene
e con due ottimi allenatori. Perché sia Piovani che Spugna
è nuovo adesso, arriva quest'anno
con i grandi, con le grandi
eredita,
è nuovo.
Sì, eredita un lavoro fatto in precedenza, ottimo, perché bisogna riconoscere che comunque l'Empoli non è oggi che lavora bene, l'Empoli arriva oggi così perché è negli anni che sta lavorando bene, e il Sassuolo con la scelta di Piovani dal primo anno insomma sta veramente facendo grandi cose. Lui insomma è un allenatore che non ha bisogno di presentazioni, e la sua competenza, la sua grinta veramente la mette al servizio delle sue giocatrici che lo seguono tantissimo, e la sua squadra rispecchia,
ha una chiara identità di gioco. Sì, molto. Sì, sì. L'ultima domanda te la faccio ovviamente sul tema nazionale, perché comunque siamo in piena pausa dal campionato, inizia il periodo delle qualificazioni all'Europeo del 2022 in Inghilterra, una CT Bertolini che ha, diciamo, richiamato ovviamente il gruppo storico, ma ha inserito anche delle calciatrici nuove. Qual è il tuo pensiero?
Sì, adesso per queste partite la Bertolini ha anche dovuto fare i conti purtroppo con qualche infortunio di inizio stagione a giocatrici.
Sì, ricordiamo sia Gama, Salvai, Cernoia, ora Guagni, l'ultima.
Ora anche Guagni, quindi sicuramente Mauro che comunque è ferma
assolutamente
stagione, insomma, quindi giocatrici assolutamente molto molto importanti per la nazionale. Però ha inserito queste giovani che si sono distinte in questa prima parte, soprattutto visto che purtroppo il campionato è da un po' di tempo che non lo si vede, e quindi ovviamente ha fatto una scelta da un lato forse si potrebbe dire coraggiosa, oppure io la considererei una scelta importante, perché secondo me è importante che queste giocatrici inizino a confrontarsi comunque col mondo delle grandi. Sono giocatrici di prospettiva, sono giocatrici talentuose e soprattutto giocatrici che in questo momento hanno tanto entusiasmo, e l'entusiasmo, e noi l'abbiamo visto, penso l'abbiamo visto tutti al mondiale, può veramente fare la differenza. Sono due partite fondamentali prima della partita del big match, diciamo, dello scontro al vertice con la Danimarca, quindi sarà importante arrivare a quell'appuntamento a punteggio pieno. Non sono partite facili perché sono avversari comunque impegnativi, e soprattutto perché arrivano in un momento dove il campionato è stato fermo per tanto. La nazionale, l'ultima volta che le ragazze si sono viste, hanno giocato assieme è marzo con l'Algarve, cioè inizio marzo, quindi è normale che non sarà facile per questi motivi, che poi sono quelli che abbiamo visto anche adesso inizio campionato,
sì,
ovviamente,
sì, certo,
quando,
certo,
quando si ha così tanto stop, si è stati così tanto fermi, ovviamente non è mai semplice.
Io ringrazio Marta Carissimi, è sempre un piacere averti qui con noi, spero che riusciremo a risentirci al più presto, ti auguro una buona serata e ancora grazie per la sua compagnia. Noi siamo in chiusura, ringraziamo tutti per averci seguito a Tutto Calcio Femminile su TMV Radio. Noi ci troviamo non questo venerdì ma il prossimo per continuare a parlare del calcio femminile. Buona serata a tutti. Happy.